Dalle basi statunitensi in Italia sono partiti 500 aerei in supporto della missione statunitense in Iran. Le parole del segretario della NATO Mark Rutte diventano un caso, ma servono a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno europeo all'alleanza. Le opposizioni chiedono al governo di chiarire la sua posizione. Nei paesi del Golfo Marco Rubio difende l'accordo con l'Iran e cerca di ricucire i rapporti con le monarchie arabe della regione. Nel negoziato il nodo più difficile da sciogliere resta il Libano, con Israele che non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Quasi 100 milioni di europei vivono sopra i 35 gradi, non era mai successo prima. Francia quasi tutta col bollino rosso, in Spagna ha raggiunto il picco di 44 gradi, persino l'Inghilterra cuoce. In Italia sono già 6 le vittime del caldo, ma il governo fa finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 22.30 di Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Da Roma, Anna Bredice.
Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
Ma che tipo di voli sono partiti dalle basi italiane e che tipo di supporto l'Italia ha effettivamente dato alla guerra all'Iran? Il governo distingue l'appoggio civile da quello militare, ma è una distinzione superata e che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica ed esperto di strategia militare.
È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è, oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee. E questo tipo di contributo è acclarato.
Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
Questa sera Rutte ha incontrato il presidente Donald Trump. Nell'incontro il presidente insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ed altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha dichiarato il presidente, mentre il segretario della NATO ha dichiarato: l'Iran era molto vicino all'arma nucleare, esportava terrorismo. Il leader del mondo libero si è assunto la responsabilità. L'analisi di Michele Migone.
Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News la vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato soli gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi decollati all'Italia. Voleva difendere la lealtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del Ministero della Difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei. A parte la Spagna, per quello che si sa, nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie al proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
E il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA, Grossi, ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi e 350 milioni, cioè due terzi del continente, sopra i 30 gradi. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout e oltre 6.000 scuole chiuse. La Spagna ha raggiunto picchi di 44 gradi, record per il mese di giugno, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi. Da Londra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
London isn't just calling, it's cooking.
Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
Why is the UK just not built for extreme weather?
Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
E in Italia invece sono già 6 morti per il caldo. L'ultimo è un operaio di 58 anni colpito da un malore mentre lavorava al rifacimento di un impianto idrico nel Padovano. Dove non arrivano le leggi deve esserci il buon senso. Sono giornate straordinariamente calde, ha dichiarato Will Veneto. Intanto domani saranno 17 le città col bollino rosso. Il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout. Non mancano problemi nelle scuole durante gli esami di maturità. Non ci sono ancora linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Massimo Alberti.
In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica, in Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute che ha convocato una riunione al ministero e ha annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico. Quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti. Che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo, anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia i due attivisti della flottiglia di terra Nico Centrone e Dina Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Il 24 maggio erano stati fermati e arrestati insieme ad altri 8 attivisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati rilasciati tutti in giornata e hanno raggiunto i rispettivi paesi. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flotilla, che oggi è andata in aeroporto ad accogliere e incontrare Alberizia.
Oggi sono arrivati a Fiumicino Dina e Nico, e poi Dina da Fiumicino ha poi preso un altro volo ed è arrivata a Linate. Infatti io sono a Milano in questo momento e ho appena lasciato l'aeroporto di Linate, dove ho riabbracciato Dina. L'ho trovata, direi, tutto sommato bene, molto consapevole di quello che è successo. Ovviamente il nostro sollievo rilievo è indicibile, perché non abbiamo mai nascosto la preoccupazione che avevamo nel saperli in contesto così imprevedibile come quello della Libia orientale. Dina ovviamente ci ha raccontato anche alcuni aspetti di questa detenzione, ci ha confermato che effettivamente erano trattati abbastanza bene, soprattutto rispetto agli altri prigionieri, ma quello che era più pesante è stato proprio l'essere tenuti all'oscuro di tutto quello che accadeva.
Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato oggi sui social lo stesso scrittore e attore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale e vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai. Le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vincio Peluffo, deputato PD in Vigilanza Rai.
Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico. Per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi, ed è inquietante quest'idea per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.
E per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.